Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci di nuovo qui insieme in collegamento da Roma, care amiche e cari amici delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Quest'oggi, confidenziale, volerà dietro le quinte del 1961. È stato un anno cruciale della Guerra Fredda, segnato per esempio dalla costruzione del muro di Berlino il 13 agosto, che ha diviso la città. E poi è stato segnato anche dal primo volo umano nello spazio. Sì, il navigatore celeste era Yuri Gagarin il 12 aprile per l'Unione Sovietica. Gli USA hanno risposto col programma Apollo e il 5 maggio hanno mandato Alan Shepard, che è diventato il primo americano nello spazio. Noi guardavamo dall'Italia tutte queste cose con partecipe curiosità, sognavamo lo spazio anche noi e soprattutto ci perdevamo sulle note di Come Sinfonia.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi in cielo, splende già una luce. Io sogno esserti vicino e di baciarti e poi svanire in questo sogno irreale. Lassù sento gli angeli che cantano per noi dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ascolto e ti rivedo ancora, più vicina la musica che sento è come sinfonia, il coro degli angeli mi fa sognare ancora. Io vorrei che questo sogno fosse realtà. Questo sogno fosse realtà, realtà d'amore, d'amore.
Anno 1961, TV Sorrisi e Canzoni dice che dal 26 gennaio c'è l'undicesimo Festival di Sanremo, che fu la prima edizione a non essersi svolta in tre serate consecutive in un solo fine settimana, ma su quattro serate, le ultime due delle quali furono due sabati a seguire. Il primo sabato ci fu la presentazione dei brani finalisti, il secondo sabato la finale vera e propria, dopo una settimana di cosiddetto voto festival legato alle schedine dell'Enalotto. Si aggiudicò la vittoria la canzone Al di là, cantata da Luciano Taioli e da Betty Curtis. Taioli era un autentico veterano della musica leggera italiana, aveva cominciato la sua attività addirittura negli anni 30 e voleva cantare al Festival di Sanremo già dalla prima edizione, il 1951, riesce ad arrivarci nel 61. E Betty Curtis era l'urlatrice di punta quell'anno, la leonessa, come veniva identificata. Io vorrei farvi ascoltare questo bel servizio della settimana Incom che ci racconta come i cantanti si preparano e com'era frizzante l'atmosfera festivaliera. Prego regia.
L'Italia di Sanremo è in piedi di buon'ora. Gio Sentieri prova il saltello strappaplausi. Mentre nella camera vicino Tony Dallara scioglie il grasso e la raucedine. Si avvicina l'ora della prova finale. Il tepore della Riviera e gli ultimi deliranti nostalgici consolano l'ex monarca della canzone. Ma Claudio, imperatore del genere melodico, vede profilarsi l'ombra dell'esilio. Il suo trionfo durerà lo spazio di un mattino. Le giurie popolari chiederanno la sua testa. Teddy Reno è il primo a difendersi dall'assalto di Jimmy detto Fenomeno, un fanatico della canzone che segue tutti i festival. Sugli scalini del casinò, Jimmy assale i cantanti. Bottoni, polsini, orologio, anelli, bindi a tutto di brillanti. Firma autografi come una prima donna. Una smorfia che è un sorriso. Piace così. Nel salone del festival si prova. Si piazzano macchine da ripresa e telecamere. Anche l'occhio vuole la sua parte. Canfora offre a Mina l'ultimo consiglio. E il maestro Intra rinuncia a convincere Maria Monti. Vuole usare benzina e cerini a tutti i costi. Uno dopo l'altro tutti i grandi si preparano. Sergio Bruni già si preoccupa del suo sorriso al cinebox. Altri provano gorgheggi e refrain, o si riposano ascoltando i rivali o immergendosi nella lettura delle critiche, molte, feroci, contro il festival. Ad Aurelio Fierro non basterà la mimica partenopea a sostegno di una mediocre canzone. E a Meccia non servirà il portafortuna, patatina cadrà, vivrà nei jukebox. La fortuna ha baciato in fronte Milva, più tardi piangerà di commozione. Miranda Martino è baciata soltanto dall'incombente Jimmy Fenomeno, che gli infermieri cercano in albergo. Si infiammano i lampadari, si indossa lo smoking. Primi ad arrivare i claqueur, sono i mercenari dell'applauso, professionisti seri, a tariffa.
Siamo venuti da Napoli a Sanremo per lavorare perché noi facciamo i claquisti e siamo quasi internazionali. Noi qui chi ci paga meglio noi lavoriamo. Forse andiamo in America al Festival di New York.
Cocchi Mazzetti di applausi ne ha avuti molti. Bene organizzata anche la voce. Vilma De Angelis sorriderà alla sfortuna, cercando di servire patatina con contorno di sorrisi. Esclusa dalla finale anche Fausto Ciliano, un peccato, ma è la legge del festival. Si provano intonazioni e movimenti. Si ripete un'ultima volta il ritornello. Betty Curtis non soffre d'emozione. Taioli, sì.
Al di là del bene più prezioso, ci sei tu.
Scusate, ma sono un po' emozionata. Sono un debuttante e Sanremo è sempre Sanremo, vero?
Melodia o urlo? Urlo. Si sente e si vende di più. Con 24.000 baci, l'artigliere epilettoide Adriano Celentano travolge il salone del casinò di Sanremo. Dal fondo risponde l'urlo di Jimmy Fenomeno. Il festival ha chiuso i battenti, si aprono le polemiche. Inutili, inutili per tutti. I libri di cassa delle case discografiche diranno la verità. Vilma dovrà rassegnarsi al rock and roll.
Con 24.000 baci, oggi già fai pensiero amore, vuole di tante mille baci, mille carezze ora allora. Con 24.000 baci, veniti con l'amore ore, tu già ne spendito perché, con 24.000 baci, volite quando bacio te.
Italia di Sanremo, altre voci, altri balconi.
E quell'edizione del Festival di Sanremo del 1961 viene presentata per la prima volta da due donne. Una è Lilli Lembo, signorina buonasera della RAI che aveva iniziato nel 1959, brava spigliata dalla dizione perfetta, e Giuliana Calandra, che poi sarebbe diventata una grande attrice, ma che in quell'occasione sembrava un pochino impacciata sul palco del teatrino del Casinò di Sanremo. Volete sentire? Ecco qua la loro presentazione direttamente dalla serata finale che venne trasmessa in Eurovisione.
Buonasera. Signore e signori, buonasera. Un saluto particolare al pubblico dell'Eurovisione. Ed eccoci giunti alla serata conclusiva di questo festival. Sulle 12 canzoni che sono state prescelte nelle prime due serate, il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio attraverso il voto Festival Sanremo. Il voto dovrà essere inviato entro il 4 febbraio, cioè sabato 4 febbraio. Il tempo è una settimana. Per esprimere questo voto dovrete servirvi di una speciale schedina che adesso vi sarà inquadrata. Questa è la schedina. Sanremo, oltre che dai manifesti con i volti dei cantanti più noti e con quelli dei giovani leoni, come ormai comunemente vengono chiamati, è tappezzata dalle schedine del Voto Festival. Tutte queste schedine sono già nei bar, nei caffè, nei locali pubblici.
Quindi anche voi le troverete da oggi in poi nelle ricevitorie dell'Enalotto. La schedina serve innanzitutto per indicare qual è la canzone preferita. Il numero corrispondente alla canzone preferita deve essere segnato sulla vostra schedina e precisamente in quadratino che si trova in basso sulla vostra sinistra. Oltre alla canzone preferita siete invitati anche a fare il vostro pronostico. Infatti dovrete scrivere la classifica sui tre tagliandi che voi avete sempre sulla vostra schedina. Quindi per questo motivo stasera le canzoni, oltre al titolo, saranno anche annunciate con il numero. Il numero infatti vi sarà molto utile. Ed ora le orchestre. Seguiranno le canzoni. Come sempre, l'orchestra del maestro Gianfranco Intra. L'orchestra del maestro Bruno Canfora.
E queste erano le voci di Lilli Lembo e Giuliana Calandra che hanno presentato la serata finale del Festival di Sanremo. Abbiamo detto che vince nel 1961 Al di là. Non ve la facciamo ascoltare né da Betty Curtis né da Luciano Taglioli, ma da un'incisione molto carina che era stata fatta in quell'anno da Aura D'Angelo.
Al di là del bene più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu, al di là ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu.
Thank you. me, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu per me.
E voi sapete che Sanremo fa diventare un po' tutti cantanti. Come ha reagito il pubblico al festival di quell'anno? Beh, ve lo facciamo ascoltare ora in questo servizio.
24.000 baci, felice corono le ore, hanno lo spirito perché ogni secondo bacio te, te.
Con 24.000 baci, Celentano ha venduto 240.000 dischi. La folla è con lui. Villa non è più re, gli è rimasto fedele il portiere. C'è chi imita Mina.
Le bolle blu blu, le mille bolle blu blu, le mille bolle blu si dondolano. Blu, le mille bolle blu blu, le mille bolle blu.
E chi la cerca piangendo.
Piango perché sono venuto qui a Sanremo credendo di vedere Mina, invece Mina non la vedo, tre volte mi è passata sui piedi, nemmeno mi ha cercato, nemmeno mi ha guardato. Ora andando a casa i professori mi prenderanno in giro. Ancora di più le mie amiche, certamente, e la mia pettinatrice, ancora di più che la difendo sempre, continuamente, continuamente.
Le mille bolle blu, blu, le per intorno a me, blu, le mille bolle blu che volano, mi chiamano, mi cercano, e volano, e volano, e volano, e volano, e volano. Nella
tre giorni che dico vado da Mina, vado da Mina. Guarda che risultati, ancora i soldi della benzina mi si sono messa, altro che Mina.
La seconda M del festival, Miranda Martino, ha combattuto per Lady Luna. Ha perduto la battaglia, non la guerra. Forse la Luna non è più di moda.
Di giada, abisso di mare, di nebbia, tempesta d'amore, di rabbia, che canta in me, grida in me, urla in me.
Sono un uomo vero, un uomo vero perché ti amo. E sono un uomo vivo, un uomo vivo perché
ma stonato. Terza M di Sanremo, Milva. Una rivelazione. Proletaria alla buona. Voce da soprano leggera. Ha il mare e i quattrini assicurati nel cassetto. Il festival è finito, le canzoni cominciano a vivere ora, canterellate in ogni angolo del paese, basterà una moneta nel cine o jukebox e un po' di fantasia.
Al di là delle stelle.
Con un po' di fantasia tutti ci sentiamo cantanti.
Confidenziale.
Vedere il mio mare, io lo tengo
nel cassetto una conchiglia, due stelle, tre gocce di mare blu, un cavalluccio marino e un sasso color del sole, una manciata di sabbia per scrivere t'amo, che fa pensare a più dolci tracce d'amore, un piccolissimo lembo di vela baciata dal sole, con una scheggia di barca e fili di rete d'or. Questo è il mio mare, il mio mondo, che sol di sogni vive, è il più bel mare del mondo, questo è il mio mare.
Per la pace e la fratellanza tra i popoli. Questo era lo slogan che accompagnò a fine settembre del 1961 la prima marcia della pace organizzata tra le città di Perugia ed Assisi su un tracciato di 24 chilometri. La manifestazione, che segnò una pagina fondamentale del pacifismo e della mobilitazione giovanile in Italia, nacque per opera del filosofo e politico Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, al punto da essere considerato il Gandhi italiano. L'idea della marcia giunse a completamento di un percorso di vita votato alla promozione della partecipazione civica alla vita pubblica e al totale rifiuto della guerra e di ogni forma di violenza. Dopo essersi battuto per l'obiezione di coscienza e per la cultura del dialogo interculturale e interreligioso, Capitini fondò il Movimento Non Violento e nell'ambito di quest'ultimo ideò la marcia, come segnale di un pacifismo non passivo che mirava a sensibilizzare gli strati sociali più umili ed esclusi dalla informazione di massa. C'è da ricordare che i partecipanti al primo corteo erano in gran parte contadini, ma accanto a essi figuravano anche intellettuali ed artisti, come Italo Calvino e Renato Guttuso, tutti uniti da un ideale che per volontà dello stesso Capitini venne rappresentato da una bandiera con i colori dell'arcobaleno, l'unica ammessa, mentre vennero bandite le bandiere di qualsiasi altro colore politico. Fu la prima apparizione della celebre bandiera della pace, divenuta negli anni successivi un simbolo universale di lotta.
We strolled the lane together, laughed at the rain together, sang love's refrain together, and we'd both end. But one day we cried together, cast love aside together. You're gone from me, but in my memory we always will be together. Oh darling, the memory of all the happy moments we shared together will always remain in my heart. The picnics at the park, the boat rides on the lake, the way we danced all night, warmth of your kiss, the way you held me tight, are all part of a tender love I'll never, never forget. You're gone from wherever you are, will always be together.
E sulle pagine del Radio Corriere numero 3 del 1961 viene annunciato che il 21 gennaio, un sabato, debutterà in prima serata Giardino d'Inverno. È il primo show Rai a carattere musicale leggero, destinato alla prima serata e a proporre ospiti fissi di valore internazionale. Rappresenterà il debutto in Italia delle Gemelle Kessler e la sua formula dallo stesso anno sarà ripresa ed ampliata nel programma suo successore, ovvero Studio 1. La regia era di Antonello Falqui, la direzione musicale di Gorni Kramer, le coreografie di Gino Landi e Don Lu. Le Gemelle Kessler diventano famosissime in un batter d'occhio con la sigla d'apertura che è Pollo e Champagne.
Cetra. Le Bluebell Girls, le Gemelle Kessler, Don Lurio, Henri Salvador.
Che bel che son felice di trovarmi qui.
Kramer!
Pardon, monsieur, se noi parliamo mal il vostro italien, ma forse un pizzico di charme parisien, non ci sta male qui nel locale avanti c'est magnifique, il nostro celebre menu di musique. Se voi volete in un ambiente assez chic, potrete anche ballar chic to chic. Qui c'è un cuoco che ogni sera prepara i polli come chez Maxime. Un polletto alla crema, un cocktail di champagne e di gin, gin, gin. Avanti prego a tout le monde, mesdames, messieurs et mademoiselles et garçons, facciamo omaggio di una bella canzone. Per Dio signori, s'il vous plaît, entrez avec nous, entrez. Ci sta male qui nel locale. Potrete anche ballare chic to chin, chin, avanti prego à tout le monde, mesdames, messieurs et mademoiselles et garçons, facciamo omaggio d'una bella canzone.
Sfogliando i quotidiani del 1 marzo 1961 si legge che in vista anche del grande appuntamento con il centenario dell'Unità d'Italia si è pensato alla formazione di una grande pattuglia acrobatica da affidare alle eccellenze dei piloti d'aereo. È proprio in questo clima che si arriva alla istituzione di quello che è chiamato il 313° gruppo di addestramento acrobatico PAN, ovvero le frecce tricolori, il cui quartier generale viene individuato nell'aeroporto di Rivolto, nel comune di Codroipo, in provincia di Udine. Il gruppo, composto inizialmente da pochi elementi, volò con aerei F8, 6 e Sabre e volerà con questi apparecchi fino a 2 anni più tardi, il 1963.
Quando ci incontriamo, io ti guardo.
Quando ci incontri.
La primavera del 1961, dopo la vittoria al concorso intitolato alla memoria del celebre compositore emiliano Achille Peri, debutta su un palcoscenico importante chi? Luciano Pavarotti. È giovanissimo e viene scritturato per la parte di Rodolfo nella Bohème di Giacomo Puccini, sotto la direzione di Francesco Molinari Pradelli. La rappresentazione era prevista per sabato 29 aprile al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Il nervosismo manifestato alle prove della vigilia svanì durante l'esibizione in pubblico, che si spellò le mani dopo la magistrale interpretazione della celebre aria Che gelida manina. Fu una serata memorabile per il 25enne Pavarotti di Modena, che conservò per sempre un legame speciale con l'opera di Puccini. Acclamato in tutti i teatri italiani, 4 anni più tardi, Pavarotti affronterà la prima tappa di un trionfale tour negli Stati Uniti d'America.
Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. For me, for me, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me, now I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. For me, nobody but me.
Settembre 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono nella Svizzera francese, nella città di Morges, per dare vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF, World Wildlife Fund, in italiano Fondo Mondiale per la Vita Selvatica. Oggi è la maggiore organizzazione impegnata per la conservazione e la difesa della natura, grazie al sostegno di oltre 5 milioni di persone. E il 1961 per gli ascoltatori della televisione è anche l'anno di Edi Campagnoli, colei che era stata la famosa valletta di Mike Bongiorno nello storico programma Lascia o raddoppia, è diventata nel frattempo un'annunciatrice televisiva dagli studi della RAI di Milano e nel 1961 ha il compito ogni sabato sera di presentare le canzoni di Canzonissima. In quella edizione c'è anche un brano che a me piace molto dal punto di vista musicale, era cantato dal quartetto Radar, ma lo trovo un pochino quasi demenziale dal punto di vista del testo. La canzone si chiamava Vorrei nascondermi in un albero, ve la voglio far sentire.
Ah! quando cerco te per parlarti d'amor, ti nascondi tra gli alberi perché?
Quando sei con me mi sorridi e poi mi sfuggi e dici così.
Vorrei nascondermi in un albero per avermi le braccia in cielo. Vorrei nascondermi in un albero per vestirmi di foglie di sole.
Vorrei nascondermi in un albero per rubare la pioggia al cielo. Vorrei nascondermi in un albero mentre il vento mi parla d'amore.
Se tu fiorirai vedrai ogni dì un'ombra lasciata da me. Se tu fiorirai vedrai ogni dì la terra fiorire di me.
Vorrei raggiungerti in un albero per legar le mie braccia attorno a te. Vorrei raggiungerti in un albero per fiorire insieme con te.
Al cielo vorrei nascondermi in un albero mentre il vento mi parla d'amore. Se tu fiorirai vedrai ogni dì un'ombra lasciata da te. Se tu fiorirai vedrai ogni dì la terra fiorire di me. Vorrei raggiungerti in un albero per legare le mie braccia attorno a te. Vorrei raggiungerti in un albero per fiorire insieme con te.
Per avere un nido con te, per legare il mio amore a te, a te, a te, a te.
Amiche ed amici all'ascolto, voi sapete che nelle settimane scorse è venuto a mancare il grande Gino Paoli, una pietra miliare nella storia della canzone italiana. Ebbene, noi ve lo vogliamo riproporre ora in questa registrazione. È una registrazione che dal punto di vista tecnico non è molto gradevole, nel senso che è stata fatta da un suo fan proprio nel 1961 durante una esibizione di Paoli alla famosa Bussola di Lido di Camaiore. E nell'estate del 61, allora, Gino Paoli, durante questo suo concerto alla Bussola, cantava varie canzoni. Noi ve ne vogliamo proporre due. Certo, come vi ho detto, la tecnica della registrazione non è eccelsa, però a noi piace ricordarlo così come era in quel 1961. Ascoltiamolo insieme.
La nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Se un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. porta della luna, sono in porta delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, ma senza fine, senza fine. Un perfetto delitto d'amor, l'hai compiuto stanotte con me, zitto indovino, un semplice no, hai ucciso il mio povero cuor, che batteva soltanto per te, l'hai ucciso ridendo di me, dicendomi no, soltanto di no. Ma sul luogo del proprio delitto il colpevole torna, lo sai, tu da me tornerai, tu da me tornerai, perché pace il tuo cuore non avrà. Un delitto perfetto d'amor, un perfetto delitto d'amor, stai compiuto stanotte con me, dicendomi no, soltanto di no. Ma sul luogo del proprio delitto il colpevole torna, lo sai. Tu da me tornerai, perché pace il tuo cuore non avrà. Un delitto perfetto d'amor, un perfetto delitto d'amor, hai compiuto stanotte con me, dicendomi no, un delitto d'amor.
Deve nascere il secondo canale della televisione, quindi su Radio Corriere si legge che per affinare sempre di più la preparazione tecnica, soprattutto in vista di questo secondo canale TV, la Radio Televisione Italiana ha ampliato il suo laboratorio di ricerche trasferendolo in una nuova sede. La sede è a Torino, ha una cubatura complessiva di 40.000 metri. Allora, il laboratorio di ricerche sarà utilizzato per studi, esperienze, collaudi e riparazioni, che, come dice il Radio Corriere, saranno le principali attività di questo centro modernamente concepito e attrezzato. E a novembre allora c'è il grande debutto del secondo canale. Noi ovviamente abbiamo cercato nelle teche, ma sapete che nelle teche Rai non c'è l'annuncio ufficiale della nascita del secondo canale. C'è quello che disse Mina sul primo canale, sul programma nazionale durante Studio 1, facendo gli auguri alla Rete 2, come verrà chiamata poi in seguito, ma abbiamo trovato anche un piccolo spezzone della prima trasmissione che venne mandata in onda quella sera. Era una trasmissione dedicata alla Prima Guerra Mondiale, 15-18. Prego, regia.
4 novembre 1961. Iniziano le trasmissioni del secondo programma televisivo, in sperimentazione dal 1 agosto.
Questa sera, per noi, cittadini del monoscopio, sudditi delle antenne iscritti nei ruoli del teleschermo, questo è un grande giorno. Da pochi minuti, sul palazzo di Via Teulada, una mano a 17 pollici ha esposto un nastro bianco. E poi lo sapete tutti, è nato il secondo canale. Volete vedere il neonato? Sss, fate Parte piano, è così piccolo. Però il dottore dice che verrà su molto bene. Comunque, vogliamo dargli un'occhiata? Cin cin, secondo canale.
Un grido unanime, sono un grumo di sogni, sono un frutto di innumerevoli contrasti di innesti maturato in una serra. Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta, Italia. E in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre.
Riflesso nel sole, ombra lieve, rivedo te. Riflesso nel mare, la luna sopra me disegna un'immagine del viso che amo. Senti distruggere, perdere, solo senza me. Amo. Giochi d'ombre che stringo a me, sei vivo nel sole. Anche tu ti senti distruggere, perdere, solo senza me, amo.
E il 30 ottobre 1961 viene a mancare Luigi Einaudi, annoverato tra i padri fondatori della Repubblica Italiana. Eletto senatore nel 1948, ricoprì gli incarichi di presidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Finanze e del Tesoro nel quarto governo De Gasperi. Grazie alla sua politica economica, caratterizzata dalla diminuzione delle tasse e dei dazi doganali, egli pose le basi per il boom economico che caratterizzò la nazione negli anni 50 e 60. Nel 48 completò la carriera istituzionale con l'elezione a capo di Stato. Einaudi era convinto assertore del liberalismo applicato in tutti gli aspetti della vita politica, sociale ed economica. Secondo l'economista, l'uomo è spinto a perfezionarsi solo se è libero di realizzarsi secondo le proprie attitudini e più è competente o creativo, più rende migliore la sua opera. Einaudi era anche fautore di un'unica politica economica europea basata sulla libertà economica, in grado di reggere le pressioni provenienti da Oriente e confrontarsi con quelle americane.
Avete ascoltato Confidenziale. Un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
E con questo ricordo di Luigi Einaudi noi concludiamo il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1961 e vediamo appuntamento alla settimana prossima. Signore, signori, grazie a tutti per l'ascolto e un caloroso saluto dal vostro amico Giacomo Schivo. Memories we've been sharing.